Nuovamente in diretta su TMV Radio Maracanà, Lucio Marinucci in studio insieme a Stefano Impalloveni.
Ciao Lucio. Rieccoci,
seconda metà di Maracanà, e dunque diamo il buon pomeriggio anche ad Antonio Paganin. Antonio, ben ritrovato.
Ciao Lucio, buongiorno. Ciao Stefano, buona giornata.
Ciao
a te
Antonio
e agli ascoltatori.
E con noi c'è anche Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web. Raimondo, benvenuto anche a te.
Ciao, ciao Lucio, ciao Stefano, ben
ciao
trovato.
Ciao Raimondo.
Partiamo chiaramente anche con voi, inevitabilmente, sulla nazionale. Raimondo, parto ovviamente da te per le impressioni della vittoria dell'Italia contro la Bosnia 1-0, con il gol decisivo di Frattesi. Qualcosa bene, qualcosa un po' meno. Comunque le parole incoraggianti di Luciano Spalletti, che ha elogiato per certi versi la squadra, anche per Scamacca comunque qualche buona parola spesa, insomma. Che aria tira dopo questa vittoria dell'Italia nell'ultima amichevole pre-europeo?
Ma un'aria migliore rispetto a ciò che si era sentito, visto dopo la gara di Bologna, perché quantomeno qualche risposta è arrivata a 6 giorni dall'esordio con l'Albania. Secondo me il CT ha trovato il modulo di riferimento da cui partire e ripartire. In Germania arriva probabilmente tardi, però è un punto da cui partire per quell'avventura, perché poi è vero che ieri l'Italia contro una nazionale che non è la Turchia, era una Bosnia in versione balneare, visto che non aveva nulla da chiedere a questa amichevole, si è mostrata un po' più vulnerabile in fase difensiva, però si è mostrata molto più pericolosa e molto più vicina a quelle che sono le idee di gioco, di calcio di Luciano Spalletti. E non a caso il commissario tecnico era abbastanza soddisfatto a fine partita, come non lo era a Bologna dopo la gara con la Turchia. È piaciuta l'idea di calcio, l'idea di imporre il gioco, l'idea del doppio play con Jorginho e Fagioli, da capire poi quanto sarà attuabile quando le avversarie saranno più complicate, più difficili. Però ieri ha funzionato bene, soprattutto ieri ha funzionato molto bene secondo me il centravanti, perché al netto del fatto che Scamacca sia rimasto all'asciutto, non abbia segnato, però è proprio quel tipo di numero 9 che serve a questa nazionale, serve a Spalletti per esaltare le qualità, le caratteristiche degli altri giocatori.
Eh sì, lo dicevamo prima, il modo comunque in cui ha legato il gioco, in cui ha partecipato alle azioni, alla partita, è stato importante anche per definire poi chi sarà effettivamente il titolare agli europei. Però Antonio, chiedo anche a te, appunto, dell'Italia, che impressioni stai avendo, dato che ormai ci avviciniamo sempre di più alla gara d'esordio contro l'Albania?
Beh, concordo sul fatto che a me è piaciuto l'idea del doppio play, e Scamacca fa giocare bene questa nazionale. Quello che è stato fatto come passo avanti, immagino, è stato proprio lo scarico del lavoro fatto nel periodo a Coverciano, che era abbastanza normale. Ricordiamoci che questa nazionale era da tanto che rimaneva lontano dalle gare ufficiali, e tanti giocatori avevano terminato il campionato, ed è chiaro che riprendere una micro preparazione non è mai così semplice, molto come fanno tutte le nazionali. Ha dato un po' un'occhiata anche alle altre nazionali che hanno fatto amichevole. Non abbiamo visto nazionali brillanti, forse la Spagna, però ripeto, avversario molto molto diciamo così debole da quel punto di vista lì, che tra l'altro la troviamo anche nel nostro girone. Per il resto molto fluida la manovra, mi è piaciuta, anche se ripeto ancora non probabilmente come ci aspettiamo dalle squadre di Spalletti, che ci ha abituato bene. Però rimango molto fiducioso perché è una squadra che, al di là di quello che ho sentito in giro, Mourinho, Docet, che è una squadra che non ha qualità, l'impressione mia è che invece questa nazionale abbia qualità, e con un pizzico diciamo così di buona sorte può anche dire la sua per un risultato importante, dove non lo so, non sono scaramantico, però dico che è una nazionale che se la può giocare tranquillamente.
Tu prima dicevi, Stefano, sul centrocampo, che è vero, bisogna aspettare Barella. Bisogna capire quando e come, quando ce lo dirà adesso Raimondo, ma sembrava comunque per l'Albania dovrebbe esserci, ma soprattutto come potrà recuperare. Prima però avevi detto che Frattesi in questo momento ti era sembrato in ogni caso un'alternativa molto più che valida, forse quasi più che un'alternativa.
Molto se Spalletti rinunciasse a Frattesi alla prima partita.
Io con l'Albania.
Sì, dal primo minuto mi aspetto.
Chiediamolo magari anche a Raimondo. Raimondo, potrebbe essere effettivamente un'opzione quella di Frattesi, perché al di là del gol è vero che poi magari non ha rifinito un altro paio di situazioni ieri, però ha convinto pienamente e non è la prima volta in nazionale.
Sì, mette qualche dubbio in più a Spalletti, poi però lui non è uno di quei titolari inamovibili di questa nazionale. A me non sorprenderebbe vedere Pellegrini al suo posto all'esordio con l'Albania, perché Frattesi è perfetto in queste gare di dominio in cui sei nettamente più forte, perché meglio degli altri legge gli spazi quando si muove senza palla, e non a caso è il miglior marcatore della nazionale di Spalletti. Poi però è un giocatore che secondo me sta molto bene nell'11 titolare quando devi sempre dominare la partita, e al contrario quando invece le gare sono più equilibrate è colui che può a gara in corso insieme ad esempio a Retechi darti quel qualcosa in più, quel qualcosa di diverso. Quindi io me lo immagino comunque indietro nelle gerarchie di Spalletti, fermo restando che ieri ha fatto bene, fermo restando che poi si inizierà a giocare ogni 4-5 giorni e quindi si entrerà anche in delle normali rotazioni. Però nell'11 tipo di Spalletti o Frattesi non lo vedo ancora titolare, soprattutto secondo me Spalletti non lo vede ancora tra i titolari.
Nonostante comunque una ottima prestazione, del resto però lì in mezzo abbiamo tanti elementi. Sfrutto Frattesi e Barella come ponte per un altro argomento, ossia sull'Inter, perché sappiamo che anche qui si sta continuando a pianificare e ci sono in ballo i tanti rinnovi, si attende anche qualche annuncio importante, o sbaglio poi Raimondo, comunque prossimamente.
Scusami Lucio, ti ho sentito male.
Qualche annuncio importante per i rinnovi in casa Inter, proprio sì, insomma, parlavamo di Barella.
Barella è praticamente definito, l'accordo, gli annunci saranno 3 in casa Inter nelle prossime settimane in merito ai rinnovi. Lautaro Martinez, quando rientrerà in Italia, ma l'accordo col suo procuratore è stato trovato dopo l'intervento diretto del capitano nerazzurro. Niccolò Barella e l'allenatore Simone Inzaghi. Quindi da questo punto di vista su Barella non ci sono dubbi, è stato anche trovato l'accordo sull'ingaggio, diventerà il secondo giocatore più pagato della rosa alle spalle proprio del capitano, e quindi Barella sarà senza dubbio uno dei punti fermi dell'Inter che verrà.
Ecco Antonio, vengo dunque anche da te, perché sono rinnovi importanti, sono il segnale comunque di voler continuare ad improntare un progetto ambizioso. È chiaro che poi bisogna tenere sempre conto della sostenibilità, abbiamo visto Marotta insomma i giorni scorsi, il passaggio di proprietà, la nomina di presidente, insomma che futuro inizia ad intravedere per l'Inter, perché questo potrebbe essere un punto di partenza anche abbastanza importante, Antonio.
Sì, c'erano, ricordi i momenti del passaggio delle quote azionarie da Steven Zhang a Oaktree, e chiaro c'era grandissimo timore che qualcosa si potesse rompere, invece in maniera molto intelligente chi è subentrato ha dato quella segnale di continuità che tutti ci aspettavamo. Non era scontato, perché quando un fondo entra non sai mai di partenza qual è la sua idea, però ripeto, era un asset importante, lo stanno valorizzando al massimo. I rinnovi sono un tassello importante che va in due direzioni. Uno, perché comunque si è rimasto all'interno di quei paletti, a mio modo di vedere, che un po' la società aveva messo. E il segnale che ha dato Lautaro è un segnale importante. Il rinnovo di Barella è altrettanto importante, come lo sarà quello di Inzaghi, che aprirà, a mio modo di vedere, una strada nel quale l'Inter diventerà una delle big, da quel punto di vista lì, appetibile, nel momento in cui, come è successo più di qualche volta, Marotta e il suo entourage sono andati a bussare a qualche giocatore a scadenza per invitarlo ad attendere e ad arrivare a parametro zero. L'Inter ha fatto le sue fortune con i parametri zero, ma ho l'impressione netta che da qui in avanti l'Inter reciterà un ruolo importante in quello che riguarda il panorama del mercato europeo. A forza, a appetibilità, e in questo momento è una delle squadre che dal punto di vista proprio dell'appeal gode di buona credibilità.
Eh sì, nonostante poi appunto tutte le voci che erano girate, Stefano, sono veramente i rinnovi forse più importanti, Lautaro, adesso Barella, sì. Ci sarà questo annuncio, comunque Inzaghi, erano già nell'aria da tempo, però l'Inter sta costruendo, e forse questo è un fattore forse il più importante rispetto magari anche alle altre società, sta continuando a costruire attorno ad uno scheletro impostato che rimane presente e forte a livello proprio di impostazione societaria, a livello di pianificazione, e questo rischia di essere un ulteriore vantaggio anche rispetto alla qualità con le altre contendenti.
ma è l'esempio, cioè l'emblema di come abbia lavorato questa società in tutta questa difficoltà che sappiamo, e poi conosce bene anche Antonio. Marotta con Ausilio, Antonello, insomma tutti quanti, lo staff del management hanno dimostrato di saperci fare in una situazione non facile da un punto di vista proprio, no? Della proprietà, di quello che è successo, Zang, adesso Octree, e hanno catapultato sul campo tutta la loro sapienza, la loro competenza, anche voglio dire il tempo giusto per costruire qualcosa, e l'Inter è detto bene, insomma fa discutere tutto questo aspetto fuori dal campo, ma poi alla fine ti accorgi che è una società perfetta e all'interno che
una squadra,
che,
soprattutto
una squadra, no, ma che sta dando continuità, soprattutto c'è una mission, no? Cioè voglio dire, tu l'Inter quando la vedi, cioè che c'è, arriva Taremi, Zielinski, partono quelli, poi va via Onana, entra, vanno via Brode, è una squadra che sa quello che vuole, sa quello che fa.
Sì.
Nel resto del campionato mi sfuggono certi tipi di dinamiche sportive.
Proprio quello che dicevi prima, insomma, una linea.
Poi puoi intravede. Anche sbagliare, perché non è che voglio dire sei perfetto, nessuno nasce perfetto, però mi sembra di capire che è come se tu vedi l'abilità di un direttore sportivo, di un manager, di un amministratore delegato, l'Inter riesce a capire quello che poi si vede sul campo, insomma, non so se mi sono spiegato. Beh, nel resto invece sono dei tentativi che possono andare bene una volta, puoi entrare alla Champions, puoi raggiungere un traguardo, però la crescita dell'Inter lascia perdere un po' le difficoltà iniziali di Inzaghi, però ha vinto le coppe, secondo, ha vinto con Conte, poi ha avuto un passaggio così a vuoto, è ritornato a vincere finali Champions League, cioè sempre protagonista,
sempre,
esatto, quindi c'è questo senso, questa logica, questa voglia di continuare e di crescere, di migliorare, di soprattutto migliorare. La cosa più difficile che puoi garantire è la stabilità di un certo livello di competitività, e l'Inter lo sta garantendo, le altre squadre non lo so, poi può vincere un'altra squadra, non so, non mi prendere la lettera, cioè il prossimo anno magari vince il Napoli o vince un'altra squadra, però l'Inter sarà lì. Cioè non è che sparisce dai radar, capito?
Sì, non avrà, perlomeno insomma,
da un punto di vista proprio tecnico della squadra,
non avrà un crollo così evidente. E la parola forse più calzante per questa situazione è continuità. La continuità a livello tecnico, a livello progettuale, a livello di risultati. Raimondo, comunque la continuità si vede anche a livello di impostazione del mercato. Il mercato lo si fa internamente con i rinnovi e con i contratti, lo si fa anche esternamente con le gestioni di entrate ed uscite. Ti chiedo, sì, come potrebbe improntarsi il mercato dell'Inter quest'estate, perché già ha lavorato benissimo con i parametri zero, però qualcuno pensava dei colpi di completamento, non so se invece a livello di uscite potrebbe esserci qualcosa.
Senza dubbio ci sarà qualcosa, perché sarà un altro mercato a costo zero dell'Inter, e negli ultimi anni, volente o nolente, l'Inter ha sempre dovuto definire una grande cessione per poi finanziare il mercato di entrate. Io credo che da questo punto di vista la continuità aziendale dell'Inter, appunto annunciata anche da Marotta quando è stato annunciato presidente, è esattamente questa qui. Un anno fa ad esempio fu sacrificato Onana, un anno prima arrivato a parametro zero e un anno dopo venduto per quasi 60 milioni allo United, e quindi una cessione dobbiamo aspettarcela anche quest'estate. La più semplice sarà quella di Dumfries, perché al netto delle dichiarazioni pubbliche non mi sembra ci sia un accordo tra le parti sulle cifre per rinnovare il contratto dell'olandese, e quindi parti da quella scissione lì. Poi la speranza dell'Inter è di vendere tanti, magari giovani, che però sono marginali al progetto nerazzurro in questo momento, uno su tutti Valentin Carboni, per finanziare quei 2-3 acquisti che serviranno a questa squadra, uno su tutti, una seconda punta per giocare anche col 3-4-2-1, e da questo punto di vista Gudmundsson è l'ideale, ma anche un portiere, perché Sommer ha fatto molto bene lo scorso anno, e però quest'Inter vuole garantirsi un portiere anche per il futuro. Si ripartirà da questi acquisti, quindi dall'erede di Dumfries, insomma servirà un gruzzoletto per finanziare il mercato, detto che l'Inter è l'unica che ha già messo sotto contratto 2 parametri zero, e giustamente Paganini prima diceva che nessuno come l'Inter negli ultimi anni è stata brava nei parametri zero, quindi Zielinski e Taremi, però questi acquisti passeranno sicuramente da una cessione importante.
Del resto un po' di cassa ogni tanto bisogna farla, anche appunto per far quadrare i bilanci. Antonio, Dumfries ce lo si può, diciamo, sacrificare un po' a cuor leggero o no? Perché è vero che rimane un giocatore della nazionale olandese, anche se poi sugli esterni prossimi anni l'Olanda ha dei giocatori parecchio forti che emergeranno. Nell'ultimo anno lo si è visto molto meno, i guai fisici, i ballottaggi sulle fasce, insomma, quanto lo si può sacrificare Dumfries?
Ma è un po' forse la storia dell'Inter che dice questo, perché se andiamo un po' ad analizzarla, no? I vari Perisic, Gosens, Hakimi, sono stati, diciamo così, quelli un po' più gettonati in termini, passami, di sacrificio. E penso di sì, come è stato detto, tutte le strade, diciamo così, non portano a Roma ma portano a Dumfries, per cui sembrerebbe che sia quello, diciamo così, votato al sacrificio per andare a fare cassa. Sull'analisi di prima, ricordiamoci che dietro l'anagrafe non sta chiaramente aiutando l'Inter, e mi aspetto che qualche cosina venga fatto anche dietro, perché chiaramente non si può chiedere sempre ad Darmian, ad Acerbi, a De Vrij di non controllare la carta d'identità. È chiaro che mi aspetto l'Inter, come è stato sempre lungimirante, che si cauteli, con largo anticipo vada comunque a portarsi all'interno dei profili che le possono garantire poi dopo la continuità calcistica per quello che riguarda il reparto arretrato.
Eh sì, dove è importante pianificare, ma Bissek lo vedi magari in futuro anche un po' più utilizzato? Quest'anno è stato un anno di rodaggio, è chiaro che non parliamo di un campione, però un ragazzo comunque del 2000, quando si è fatto vedere, a mio avviso ha fatto abbastanza bene, non so se ti aspetti che anche lui possa essere uno di quegli elementi estremamente valorizzati dall'Inter. Antonio.
Ah, scusami, pensavo che fosse per Stefano.
No, vai, tranquillo.
Scusami, il ragazzo, io l'ho visto, a me è piaciuto, però per come ragiona l'Inter, che ha bisogno di avere dei giocatori già fatti, ricordiamoci anche un po' il percorso che è stato fatto a suo tempo con Aslani, no? Che era stato chiamato come alternativa anche a Çalhanoğlu, e hanno ognuno un proprio, io dico, un proprio percorso, un giusto tempo di maturità. Poi dopo il ruolo di difensore, lo dico con un pizzico di cognizione di causa per esperienza, è un ruolo molto delicato e richiede dei processi di maturazione che sono dettati dal fatto di rimanere, giocare dentro una grande squadra e capire quali i meccanismi che la regolano, per cui imparare, sapere quello che gestire le pressioni, cosa vuol dire giocare nell'Inter, cosa vuol dire giocare per il campionato, per le Champions. È un processo di maturazione che avviene nel tempo, e tu lo puoi fare quando sei all'interno di un gruppo forte come l'Inter. Però ripeto, giocatore che a me è piaciuto, l'ho visto in più di qualche occasione, visto anche a livello di marcatura si fa rispettare, per cui mi aspetto che sicuramente l'Inter lo terrà in considerazione. Dipende anche molto da lui quanto riuscirà a scalare un po' le gerarchie, quanto riuscirà da quel punto di vista lì a far comprendere che è pronto per recitare non più un ruolo da qualche presenza, ma diciamo così come alternativa seria e valida per quello che riguarda campionato, Coppa e Coppa Italia.
Non più comprimario, ma giustamente anche protagonista. E allora vado anche su un altro argomento che riguarda sempre un altro difensore, nato dal 2000 in poi, appunto, anzi, facendo più precisione, 2002, che vuole ritagliarsi un posto da protagonista in una squadra un po' più importante. Quest'anno l'è stato al Bologna, Stefano Riccardo Calafiori. Ieri ha giocato titolare dal primo minuto in nazionale, una sbavatura, poi si è ripreso però con personalità, sì. Ha giocato una discreta partita nel proseguo del match. Ti chiedo che cosa secondo te può dargli questa avventura all'europeo e poi per la prossima stagione, e cosa ci si può attendere comunque per uno dei prospetti più interessanti, mi sento di dire, del calcio italiano.
Sì, mi auguro a lui di fare un grande europeo, di avere la possibilità, l'opportunità di potersi esprimere all'interno di questa manifestazione. Non sarà facile, però credo che, insomma, Paganini, che è stato un grande giocatore, lo sa meglio di noi, di chiunque altro. Quando io vedo il pacchetto difensivo un po' nuovo, cioè non ci sono punti di riferimento, cioè non c'è il Chiellini, non c'è
Bonucci,
il Bonucci,
certo,
della situazione, il Maldini, cioè non c'è il giocatore esperto che abbia 200 cap, 110, 120 cap, cioè presenze, che può, capito, sì, coordinare un po' tutto il reparto. Sono quasi tutti bravi, tutti giovani, quindi o fai un campionato europeo strepitoso dove tutti alla fine si ritrovano, o credo che quello sia il settore più delicato della nostra nazionale.
Stavo ragionando, effettivamente, buongiorno.
Perché adesso 99. Lui gioca a tre, buongiorno, Darmià ieri ha messo Calafiori, poi però che fai, Di Marco non lo fai giocare? Di Marco entra, sbaglia tre palle che non ha mai sbagliato in cinque anni Inter. No, tre,
sì.
Tre è una cosa clamorosa, io non ho mai visto così deconcentrato, e quindi tu dirai, vabbè, è una partita amichevole, ancora deve cominciare l'Europeo, però insomma io tre errori così, grossolani Di Marco non ho mai visti da quando gioca
certo,
a calcio.
Ci ha viziati.
No,
ci ha
vabbè,
viziati.
Ho capito, però no, vabbè, poi dopo Di Lorenzo che cos'è? Di Lorenzo quello di un anno e mezzo fa, cioè ci sono tanti punti interrogativi, poi Antonio lo sa meglio di noi, arrivi con l'Albania, fai 3-0, se ti sblocchi e tutto diventa diverso, magari capito, tutto molto positivo, però io qualche dubbio lo porto dietro, soprattutto, ma non per il valore individuale e assoluto del reparto,
no, ho capito.
Per la stabilità dal di punto di vista proprio della partita, delle letture, dei tempi, delle situazioni. Ieri ho visto bene, benino, dal punto di vista fisico siamo cresciuti nella seconda, però il primo tempo hai concesso 3-4 azioni pulite alla Bosnia.
All'europeo non puoi permettere.
No, e anche la prima partita ho visto un po' di disagio da quel punto di vista, proprio una fase quando perdi la palla, quando devi anche rinculare indietro, ti devi mettere bene con la linea. Poi Antonio magari ce lo può dire meglio, però io credo che sia un reparto, Antonio scusami, ma che cosa ne pensi? Cioè non vedo un reparto solido da un punto di vista proprio, ecco, c'è un giocatore o due che mi guidano un po' la situazione, e poi giochiamo a tre o giochiamo a quattro fa lo stesso, ecco.
No, ma è un po' figlia di quello che dicevo prima, no? Non sei in competizioni ufficiali, c'era specie sulla prima gara, c'è un po' di timore che qualcuno rischiasse di perdere l'Europeo magari avendo qualche infortunio, vuoi per un contrasto, per cui non c'è quella parte di intensità che caratterizza poi quando le competizioni certo. entrano nel vivo, è abbastanza normale, fisiologico, no? Tutti ci tengono, tutti vorrebbero essere presenti, il commissario poi deve fare delle scelte, per cui cerchi quantomeno di evitare che la scelta sia dovuta non a un discorso tecnico, ma
sì, no, ma io non mi riferivo, Antonio, alle scelte, mi riferivo, che ne so, cioè, c'è un calcio d'angolo, allora c'è Antonio, mi dice Stefano, cioè io temo che questa non sia un po', capito, spregiudicata, no, no. Scafata, un po' inesperta, un po', voglio dire, ingenua, giovane, da quel punto di vista, ecco.
Sì, ho capito.
A quei livelli, non ti sto dicendo.
Sì, sì, no, l'impressione può essere quella, ti dico, dico così, a distanza, vedendo quella che è stata un pochino le due fasi dei due match, è anche un po' figlia, ripeto, da una miscela fra la preparazione che molto probabilmente è stata un pochino più dura ed è difficile nel momento in cui tu fai una preparazione post campionato, perché cala l'intensità, scarichi quella parte di adrenalina che vuoi perché per obiettivi champion, per lo scudetto, per dico io, per zona salvezza, chi poteva essere coinvolto, è umanamente normale. E ricaricare e ripartire con un amichevole in preparazione di un europeo è sempre molto difficile. Di solito la scintilla scatta nel momento in cui tu cominci a entrare nell'ambiente, vai in Germania, cominci ad approcciare con il ritiro e lì scatta quella che è la parte, io chiamo quel click mentale, che ti porta poi dopo ad affrontare le gare ufficiali con il coltello fra i denti e ritorna magari quella parte lì. Dove dovesse questa essere colta da parte del commissario tecnico, non è l'ultimo arrivato, sicuramente
certo.
li richiama molto velocemente, non credo che Spalletti da quel punto di vista lì si lasci sfuggire una situazione del genere, ci può essere, per cui già il fatto che lui dica sempre molto contento e alcune situazioni vanno migliorate, sa benissimo e loro conoscono tutti, bisognerebbe sapere i carichi di lavoro, tante volte la pesantezza ti porta a non essere lucido ed hai quella sensazione di essere un attimino, diciamo così, poco aggressivo, poco attento, ma ripeto, è una squadra che questa qua fa ben sperare, proprio per la qualità di quello che avete prima dei singoli e l'arrivo di Calafiori, comincia ad avere tante varianti, comprendo anche la scelta di Fagioli, né in quelle che sono state le dinamiche, le scelte, neanche nelle esclusioni, perché ripeto, il discorso qualitativo in un campionato così da dentro fuori, con un girone anche bello tosto, che dopo ne passano due più ripescaggi, è comunque tosto, perché non è molto conveniente passare come terza, perché dopo vai a trovare le prime degli altri gironi.
Sì, assolutamente.
Lucio, c'è, scusami,
comunicato?
Bravo.
Del Real Madrid, ce l'avevo sotto mano.
Però allora voglio dire, abbiamo aperto la giornata dicendo, riportando, ma va fatto giro anche, voglio dire, tutte, non è solo che l'abbiamo detto soltanto noi con Ancelotti, che aveva detto, no, se lo scorda la FIFA, non parteciperà al Mondiale per club perché 20 milioni e il Real Madrid le guadagna in una partita sola. Invece il comunicato ufficiale da parte del Real Madrid che sì, conferma che parteciperà al mondiale per club.
Sì, non FIFA è mai stata messa in discussione la nostra presenza al nuovo mondiale per club.
E allora quindi, a questo punto
niente, si rimescola.
Mi viene il dubbio, ma Ancelotti avrà detto quelle cose? Non lo so,
È stato poi detto appunto le mie parole sul mondiale per club FIFA non sono state interpretate come volevo. Ancelotti, tra l'altro, oggi è il compleanno, quindi
pure
auguri,
lui ha detto.
65 anni, sì, pure Ancelotti, niente può essere più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di vincere un altro titolo con il Real Madrid. Un po' particolare, perché
vero, infatti,
insomma, è un ritratta un po' quelle dichiarazioni che erano state abbastanza forti. Raimondo, chiudo anche con te. È chiaro che questa è una vicenda su cui gli occhi di tutti sono puntati, perché il mondiale per club, lo dicevamo prima con Stefano, prescinde anche un po' dalla presenza della Real Madrid. Quindi questa...
Forse è stata una telefonata di Infantino, non ti preoccupa Florentino.
Non lo so, magari 50 anche queste
ho fatto una battuta, certo. Raimondo, si scherza.
Però Raimondo,
però
dovranno internamente, perché poi è evidente che da questo punto di vista dovrà esserci un chiarimento interno del Real Madrid. Però secondo me in quella battuta di Ancelotti un fondo di verità che sottende un problema più grande c'è, ovvero tutti i club che parteciperanno al mondiale per club hanno accettato di allungare la stagione di un mese, una stagione già logorante, in nome di un'offerta economica molto importante, perché inizialmente si parlava di 50 milioni di euro per ogni club solo per partecipare alla competizione, più premi enormi andando avanti. Mi sembra che, qui sono uscite più indiscrezioni a mezzo stampa nelle ultime settimane, che questa raccolta pubblicitaria di ricavi anche dalle TV, è arrivata una sola offerta da parte della FIFA, non stia procedendo al meglio, stia procedendo molto al di sotto delle aspettative per ottemperare poi quelli che sono state le promesse fatte ai club. Ecco perché quando Ancelotti dice non andiamo a partecipare a un mondiale per club per 20 milioni, secondo me fa emergere questo dettaglio qui, cioè la FIFA ha fatto delle promesse, in questo momento non sembra sia in grado di mantenerla, quindi si gioca banalmente per tanti soldi. Se poi bisogna allungare la stagione di un mese per offerta economica molto più bassa, Ancelotti l'ha detto, il Real l'ha chiarito, poi però che magari anche altri club magari possono ripensarci.
E vedremo, sarà uno sviluppo interessante anche per la prossima stagione. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma era doveroso anche dare un aggiornamento sotto questo punto di vista. Raimondo, a questo punto grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao Raimondo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web, grazie anche ad Antonio Paganini. Antonio, però con te noi ci ritroviamo per il blocco successivo, sempre qui a TMV Radio a Maracanã, dopo la pausa.